Discovering, un podcast dedicato ad immobiliare e business. Puoi ascoltarlo o avere maggiori informazioni su www.micheleschirru.it/discovering.
Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Discovering, il podcast immobiliare business. Io sono Michele Schirru e oggi siamo qui con un investitore immobiliare, viene da Brindisi, Francesco. Ciao.
Ciao.
Come stai oggi? Com'è il clima in Puglia?
Bene, bene, oggi bella giornata di sole.
Anche in Sardegna, però ha rinfrescato, dai. Allora, con Francesco siamo qui per parlare di investimenti immobiliari, siamo qui per parlare fondamentalmente un po' di effettivamente dove lui si trova e cosa, per esempio, ha tratto anche da quelle che sono le letture dei libri di investimenti immobiliari, tra cui quello che ho scritto io, Puntare sull'immobile a reddito. Francesco, ci vuoi raccontare un po' di te? Chi sei, cosa fai?
Sì, allora io appunto mi chiamo Francesco, sono un impiegato statale, sono sposato e ho due bambini di 11 e 9 anni. Niente, vivo a Brindisi, lavoro a Brindisi e sono attratto appunto dall'argomento, infatti ho letto il tuo libro, anche perché ho avuto in piccolo anche io esperienze con gli immobili.
Cosa ti ha portato agli investimenti immobiliari?
Guarda, io spinto dalle idee di mio padre, da quello che ha fatto lui negli anni, anch'io ho iniziato quando lavoravo a Ostuni a comprare una piccola casa nel centro storico.
Quindi insomma hai mantenuto la tradizione familiare in puro stile italiano, sai? Per la famiglia italiana l'immobile è qualcosa di sacro, insomma è uno dei principali comunque modi di investire in Italia, no?
Sì, sì, infatti, anche se appunto leggendo un po' in giro, diciamo, secondo me l'ideale, anche se è una tradizione, non andare tanto oltre, diciamo, le proprie possibilità anche nell'acquistare la propria casa, perché alla fine sì, è necessaria, però non deve essere neanche motivo di rinuncia a tutto, diciamo, tutto il resto che si può fare, diciamo, in famiglia o diciamo nella vita di tutti i giorni.
Assolutamente, assolutamente. E senti, ci vuoi raccontare magari qualcosa di più dettagliato rispetto a quello che sono per esempio le operazioni che hai fatto adesso, oppure diciamo mettiamole in un altro modo, in che punto, in che stadio ti trovi al momento nella scala, diciamo, degli investimenti immobiliari? Quindi appunto hai fatto qualche operazione, dove sei, dove vuoi arrivare, come vedi questo passaggio?
Allora, io praticamente con la vendita di quella casa che comprai praticamente ho ristrutturato la villetta in cui abito adesso, quindi diciamo quei soldi che ho guadagnato non mi stanno attualmente fruttando, però sicuramente ho fatto crescere il valore dell'attuale casa in cui abito, quindi a parte l'obiettivo mio era comunque abitare in una casa indipendente, non per non stare in condominio. E quindi quei soldi che ho avuto in più li ho investiti nel ristrutturare questa casa in cui abito. Il mio obiettivo è togliermi il mutuo che ho adesso, che ho usato in parte per acquistare questa casa, per cui poi la plusvalenza che ho avuto con la vendita della casetta di Ostuni l'ho spesa qui per ristrutturare. E non appena riesco a togliermi il mutuo di iniziare il percorso di investimento da porre a reddito, investimento immobiliare da porre a reddito, come c'è scritto nel tuo libro appunto, dove ci sono utili consigli anche per non cadere in errori comuni, o diciamo uno secondo me se deve iniziare questa strada deve avere una cultura di base, perché poi una volta fatto un mutuo o avuto una rata, diciamo non è più un gioco, quindi bisogna stare attenti e muoversi di con la cultura, diciamo, avere almeno una base di conoscenze per farlo.
Certo, e infatti qua quasi mi viene spontaneo chiederti, c'è un errore, un qualcosa che a posteriori adesso pensi di aver commesso e dici, ma se avessi fatto diversamente, per esempio in questa operazione che hai citato di Ostuni, oppure anche in merito al mutuo, non so, avresti fatto qualcosa di diverso?
No. Attualmente no, cioè se ci penso no, mi è andata bene con la vendita delle case di Ostuni perché non avevo fretta di venderle, quindi le avevo messe ad un prezzo comunque che io ritenevo mi potesse aiutare nell'andare a prendere una casa indipendente dove adesso sono. Non avendo fretta, appena ho trovato una signora appunto che si era innamorata di questa casa, l'ho venduta. Però no, non penso di aver commesso errori, perché ci ho tenuto prima di tutto a sistemarmi io in una casa comunque indipendente, e quindi niente, penso che per adesso non ho commesso errori. Siccome la mia intenzione è appunto investire nei prossimi anni anche per creare una rendita appunto ulteriore, lasciare qualcosa di più ai miei figli che non siano i 15-20 mila euro che uno dà quando si sposano, appunto io penso che gli immobili siano un investimento maggiore che acquista di valore nel tempo, quindi per questo.
Quindi magari anche appunto la tua scelta di riutilizzare dei soldi per la tua stessa abitazione attuale è stata anche un po' quella di vederci in lungo nel tempo e pensare ad un accrescimento appunto del capitale, che è un po' anche la cosa che uno si aspetta sempre, magari nei 20-30 anni a seguire, che questi valori poi effettivamente crescano. È un po' la plusvalenza, come l'hai chiamata tu, l'hai anche testimoniata con la casa Ostuni, insomma, mi sembra di capire che abbia rivenduto ad un prezzo decisamente più alto di quanto lo abbia acquistato, no?
Sì, in quel caso la mia fortuna involontaria è stata il fatto di averla acquistata in lire e averla venduta in euro. Ho fatto questo ulteriore, diciamo, investimento. Però il mio obiettivo è comunque prendere qualcos'altro da mettere a reddito, appunto.
E su cosa ti stavi orientando? Quali tipi di immobili erano interessanti per te?
Ultimamente, anche leggendo il tuo libro, ho visto che, e mi sono reso conto che non vanno più tanto le case grandi. Nel senso, secondo me, più case piccole, magari con accessori che non tutti hanno, tipo connessione wifi, oppure magari parquet, portoncino blindato, cose particolari rispetto a case grandi che magari sono un po' spoglie, oppure con infissi magari vecchi dove non c'è insonorizzazione. Io penso che una casa un po' più piccola, più confortevole, attiri anche di più il mercato degli affitti. Logicamente non delle famiglie numerose, anche perché io, avendo avuto qualche esperienza anche di affitto, dico che cioè, le famiglie con bambini piccoli non l'ho sempre vista, diciamo, come il cliente ideale e quindi secondo me case più piccole evitano anche, tagliano fuori questa fetta di potenziali affittuari, diciamo, che potrebbero creare anche dei problemi, diciamo, lungo il
Infatti, mi dicevi proprio prima di registrare che comunque tu hai esperienza diretta di affitto perché hai già un immobile che affitti regolarmente, no? E cosa mi dicevi, insomma, che effettivamente non sempre è tutto liscio e pulito, no? Cioè ci sono tante cose impreviste e tante cose a cui andare incontro comunque anche in quell'aspetto, giusto?
Sì, a parte appunto il cambio periodico degli elettrodomestici, periodico nel senso non fisso, però ogni tot di anni succede. E poi comunque anche le spese extra condominiali, che sono appunto manutenzione, poi diciamo assemblee condominiali, tutte quelle cose che io odio un po', quindi ci sono questi tipi di che uno deve mettere sicuramente in conto quando compra qualcosa da mettere a reddito, quindi secondo me bisogna vedere anche il contesto condominiale in cui si compra l'immobile.
Assolutamente, assolutamente. E senti, hai citato più volte il libro Puntare sugli immobili a reddito. Avevi letto anche altri libri in precedenza, oppure questo è stato il tuo primo approccio, diciamo, alle letture immobiliari?
No, questo qua è stato il primo specifico sugli immobili. Ho letto altro in merito a, come parlavi tu, appunto di cash flow, quindi di entrate extra. Però anche per altre entrate extra bisogna farsi una cultura alle spalle, quindi siccome sugli immobili qualcosina già ho fatto, quindi mi reputo più portato per gli immobili. Come libro specifico no, solo il tuo ho letto. Diciamo, non se ne
Capito.
trovano tanti specifici, o se ne trovo qualcuno, però sono libri di scrittori americani e il mercato non è quello che è italiano, quindi è inutile sprecare tempo a studiare situazioni che magari sono diverse a livello anche di tasse, di banche, eccetera, eccetera. Bisogna anche, diciamo, leggere qualcosa o farsi una cultura sulla situazione italiana, se uno vuole, perché cambiano i mutui, cambiano le tasse, cambia tutto, quindi.
Assolutamente. E senti, rispetto appunto alla lettura del libro, qual è, se dovessimo citare, una cosa che ti è rimasta e che hai imparato e che dici, ok, mi devo ricordare nel momento in cui sono pronto a fare il mio prossimo investimento, la mia prossima operazione, questa cosa importantissima la devo fare, la devo mettere in pratica in questo modo.
Allora, mi è piaciuto, a parte l'esempio di quel signore che è andato in pensione, che ha usato appunto il suo fondo in Inghilterra, quello di, che è scritto nel libro, che ha usato sia il suo fondo sia, diciamo, la buona uscita della pensione per investire in immobili, che aveva già uno di proprietà della moglie, mi pare. Sì. E poi il fatto che appunto la location è fondamentale, quindi è una cosa che comunque in effetti è vero che, diciamo, tra virgolette già sapevo, però, diciamo, leggendolo nel libro, poi tu stesso hai scritto che è fondamentale, in effetti anche la chiacchierata che ci siamo fatti prima, ci deve, diciamo, uno che deve fare questi investimenti ci deve pensare tanto alla posizione, proprio per non avere periodi di casa non affittato, comunque con un affitto basso, quindi mi è rimasto quello lì come regola principale.
Sì, e poi sai, abbiamo parlato, adesso non ricordo, forse via mail, mi chiedevi se la location era davvero così fondamentale, in riferimento anche ad un esempio che io feci per un immobile in zona popolare. E qua, per approfondire questo aspetto, la location è fondamentale senza ombra di dubbio, perché comunque ti stai garantendo un assegno circolare in un certo senso. In qualunque dato momento sai che potrai affittarlo, sai che lo potrai rivendere, sai che anche in momenti comunque di magra del mercato sicuramente sarà influenzato il prezzo, però non quanto altre zone che non hanno una certa reputazione, piuttosto che si trovano in posizioni non proprio centrali, per esempio. Quindi anche qui, per chiarire, location secondo me va inteso sia come posizione fisica al centro della città, però può anche essere location come appunto reputazione, che non per forza al centro, ma ha, come dire, i Parioli a Roma, questa è una location, oppure il Big Ben a Londra, facevano nell'esempio del libro, sono location dove tu oggi compri, lo puoi pagare anche miliardi, però sai che è un assegno circolare. E quindi un po' quasi mi sembrava di lasciarti stupefatto dal dire che anche una zona popolare poteva essere un buon investimento, nonostante non fosse magari una cosiddetta location. E quindi questo per dire che la location è sicuramente importantissima, però bisogna ogni volta considerare veramente quelli che sono i numeri che circondano un affare, quindi bisogna calcolare esattamente quali sono le entrate e le uscite, sicuramente potenziali, perché uno poi non è che ha la sfera di cristallo, però con l'esperienza, le competenze e con il network che uno può creare con gli agenti immobiliari può avere numeri precisi anche per le previsioni che può fare. E dopodiché, se uno, come dire, trova delle buone perle che siano anche in zone non nettamente, diciamo, centrali o di location eccellente, può comunque tirar fuori un buonissimo affare. Quindi nel, diciamo, 90% dei casi la location è fondamentale, diventa comunque il cosiddetto segno circolare, però mai, diciamo, precludersi le strade a priori su un altro potenziale investimento, insomma, perché poi ci sono persone che riescono a tirare fuori il meglio anche da altre cose, quindi analizzare sempre, diciamo, il caso specifico. Però ribadisco, insomma, sono d'accordo con te, se uno non vuole sbagliare, la location paga sempre.
Il mio dubbio era sorto sull'esempio che facevi tu, di una casa abbastanza grande, pagata a 120.000, mi pare, un 5 piani.
Sì, esatto, quella era una zona popolare praticamente.
No, il mio dubbio mi è sorto sul fatto che comunque, a parte che una casa così grande, comunque uno la deve mettere a reddito a una cifra comunque superiore, uno la compra per quello. Cioè, il dubbio mi è sorto, c'è qualcuno che prende uno stipendio così alto che è disponibile ad andare in una zona popolare? Era solo quello il mio dubbio, diciamo.
Ho capito. Beh sì, appunto ogni location poi, nel momento in cui si va a fare un'analisi, va analizzata anche dal punto di vista del target di inquilino che ci posso mandare a vivere, quindi magari una zona non necessariamente può essere adatta per famiglia, magari può essere meglio, diciamo, proposta a studenti, per esempio, oppure giovani lavoratori, oppure magari una zona che non è sicuramente adatta per una famiglia, però può essere magari adatta per un businessman che viene in città solo qualche giorno così per fare un incontro, un meeting, eccetera. Quindi ecco che si configura un affitto sicuramente diverso, quindi una tipologia di reddito completamente diversa. E quindi quando dico ogni storia è storia a sé, vale proprio questo discorso. Va valutata esattamente con la cognizione di causa di cosa c'è in quella città, che tipo di mercati ci possono essere, che tipo di target ci possono essere. Quindi ecco che la zona popolare, la torniamo a citare, può offrire comunque opportunità non necessariamente per famiglie ma per altre tipologie. Magari si trova proprio dietro una facoltà universitaria e effettivamente lo studente non si preoccuperà più di tanto, diciamo, di quello che ci ruota intorno, a meno che non sia proprio, oltre ad essere popolare, anche malfamato. Ovviamente lì è un altro paio di maniche, sarei il primo a dire forse è meglio considerare qualcos'altro. Quindi se rimane popolare in termini di edilizia, con i mattoncini rossi, sai, la classica edilizia popolare italiana, però quantomeno si vive bene, voglio dire, non c'è delinquenza oppure non ci sono problematiche di, appunto, di quel tipo, allora è tutta un'altra configurazione, insomma. Può essere sfruttata veramente a vantaggio per il fatto che ha una reputazione non eccellente e consente quindi un accesso molto più basso a quello che è l'acquisto stesso e magari affitto a stanze, ricavo molto molto di più attraverso quindi gli studenti o giovani lavoratori rispetto a quanto potrei fare con la famiglia che, come dici tu, non necessariamente con una fascia di reddito, diciamo, importante potrebbe andare a vivere in quella determinata zona, insomma. Va bene. Allora, Francesco, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità e, insomma, spero che questa chiacchierata sia stata utile per te e che lo sia anche per coloro che ci stanno ascoltando appunto da casa, aspiranti investitori o persone che, insomma, stanno muovendo anche loro i primi passi in questo ambito. E quindi grazie mille, Francesco.
Grazie a te, mi hai dato comunque nuovi spunti anche con questa parlata, quindi inizierò a studiare subito altre soluzioni.
Va bene, perfetto. Ti voglio dare una notizia in anteprima, la dico anche a tutti gli altri. Sto preparando un seguito proprio del libro Puntare sull'immobile a reddito, che quindi si trova su Amazon, e sto lavorando ad un seguito che sarà disponibile nei prossimi mesi. Quindi, insomma, sicuramente partire da quel libro ti dà un'ottima infarinatura, perché poi non si può effettivamente andare troppo nel dettaglio. Un libro è solo un primo scalino di conoscenza. E quindi ecco, quello possiamo dire che è il contesto di come investire in un certo senso al meglio in immobili a reddito. Il seguito sarà più sul come gestire l'immobile che ho appena acquistato, quindi come funziona dal momento in cui ce l'ho in poi, in sostanza.
Ho capito. Va bene.
E va bene.
Sicuramente lo prenderò allora.
Grazie mille, Francesco, per la tua disponibilità. Un saluto a tutti e vi ricordo di seguire il podcast su iTunes da dispositivi Apple oppure da Spreaker su dispositivi non Apple. E grazie ancora, Francesco, e un ciao a tutti.
Prego, ciao.